Radio dalla parte del torto. La voce di chi non ha voce, tutti i giorni, tutto il giorno. Su www.dallapartedeltorto.org.
Interviste dalla parte del torto.
Hector Carrasco, El Mono, è un muralista cileno che da molti anni vive in Italia. Con lui parliamo ovviamente, purtroppo come sempre, di coronavirus, ma cominciamo da una notizia arrivata da pochissimo e che riguarda il Cile e il coronavirus. Parlo della scomparsa dello scrittore Luis Sepúlveda.
Sì, in realtà noi cileni che viviamo in Italia, qualcuno che, soprattutto quelli che lo avevano conosciuto, che avevamo fatto anche delle cose insieme, a un certo punto ci siamo molto preoccupati perché c'era molto silenzio in confronto a questa notizia. Questa notizia della che Luis aveva preso questo virus. E ci siamo messi in contatto fra noi e abbiamo cercato di capire cosa stava succedendo. E qualcuno alla fine, ieri, è riuscito a parlare con un figlio di Sepúlveda e lui ieri sera ci ha confermato della sua morte. Ora, non è uno dei nostri compagni cileni mi diceva: guarda che secondo me non è neanche casuale, perché lui già tempo fa in un festival di scrittori in una città italiana era stato anche già male per problemi respiratori, era stato anche ricoverato. Questo metti un anno fa, insomma. Ora ti dico, perché si vede che questo virus colpisce già le persone che hanno una tendenza già medica, diciamo.
Tu hai collaborato, comunque avete collaborato insieme, tu e Sepúlveda, in alcune occasioni.
Sì, con Sepúlveda, con tutte queste persone, con Isabella Allende, con altre scrittrici e scrittori cileni, insieme ai gruppi di musica, i Timani, la Patum, i Yapu, e poi i muralisti che siamo all'estero. Chiaramente dal momento di quando siamo arrivati in Europa abbiamo fatto parte di tutti i gruppi dei cileni che si dedicavano o facevamo essenzialmente resistenza alla dittatura, che non era una resistenza chiaramente con le armi, ma con le armi del pensiero, con le armi dell'intellettualità, gli scrittori, e pertanto avevamo, come dire, un coordinamento, nel senso che comunque ci sentivamo, ci vedevamo. Sto parlando ai tempi che c'erano solo i telefoni, che magari telefonare in Spagna o in Germania costava anche un po' troppo, insomma, pertanto. Ora, secondo me Sepúlveda, insieme anche a Isabella Allende, ha giocato un ruolo preponderante in tenere presente sempre nel popolo italiano, anche nei altri paesi dell'Europa, la situazione del Cile, la situazione degli scomparsi, dei prigionieri politici. Loro, lui essenzialmente, anche perché lui era molto, secondo me, era o è lo scrittore, come dire, più impegnato politicamente per la causa della democrazia. E questo, al di là che l'una nulla toglie della sua grande capacità di comunicare, e soprattutto di poter scrivere quello che è successo in Cile, le sue esperienze, che poi, te dico, alla fine, anche sui libri di Isabel Allende, molti di noi ci riconosciamo, perché come lo hanno vissuto loro, lo abbiamo vissuto anche noi. Io mi ricordo Isabel Allende, questo libro, Il mio paese inventato, tu lo leggi e dici, ma questo mi è successo a me. Loro, attraverso Sepúlveda, in forma preponderante, ha fatto sì che siano, come dire, alleati della causa democratica dei cileni anche delle persone che di politica o di queste cose non si sono mai occupate. E questo è il grande merito suo.
Tu vivi una condizione particolare, privilegiata da un certo punto di vista, di osservatore, perché stai vivendo l'esperienza della pandemia, quindi del lockdown, la quarantena, l'essere chiusi in casa, eccetera, in Italia, ma hai anche molto bene il polso della situazione in Cile. Qui ci sono delle tensioni, cominciano ad affiorare delle tensioni di tipo economico, di tipo sociale. In Cile qual è la situazione?
Ma io credo che questa cosa, soprattutto dal punto di vista economico, è una situazione che si ripeterà anche in Cile. Soprattutto tiene conto che noi siamo un paese, il Cile, un paese che non è produttore, è essenzialmente vive del rame, del molibdeno, dell'esportazione di questi metalli importanti, e poi ultimamente, negli ultimi 20-25 anni, soprattutto frutta, uva, per da portare in Europa, soprattutto approfittando di questa cosa di che le stagioni fra l'Europa e l'America sono cambiate. Nel senso che qua, quando è inverno, la estate, pertanto arriva qua la frutta cilena quando qua non c'è, insomma. E secondo me il problema è la diversità, al di là di tutti quegli errori che si possono aver commesso qua in Italia, che io non me la sento neanche di criticare niente, perché chiaramente di fronte a una situazione che non era mai esistita, era difficile anche prendere delle decisioni, soprattutto per questo fatto di non sapere. Questa è la mia opinione, pertanto non guai a me a criticare di una cosa che... Ora, in Cile, tiene conto che comunque in Cile, o quella parte dell'America del Sud, in confronto a quello che sta succedendo in Europa, il virus è molto meno aggressivo, c'è meno gente contagiata, meno problemi, insomma. Ma il problema sta di come si affronta il problema, tenendo conto che c'è comunque l'esperienza europea e soprattutto l'esperienza italiana di come affrontare una cosa di questo genere. Per esempio, anche perché alla fine tutto come si dice, diventa un problema di classe sociale. Che poi, come ben sai, in America Latina è molto più sottolineato questa cosa, molto più forte. Ora, il presidente Piñera del Cile ha dichiarato quarantena, ma solo nei quartieri alti della città. Ha dichiarato, pertanto, le altri quartieri di Santiago, sto parlando, la gente deve continuare a andare a lavorare, chi può andare. Si trova nella metropolitana di Santiago, che sempre piena di gente sugli autobus, questo ha fatto sì che il virus si è sviluppato in forma esponenziale quasi uguale a come si è sviluppato in Italia. La differenza, che chiaramente non possiamo neanche pensare che si possano fare dei miracoli, le strutture sanitarie non ci sono, o se ci sono, sono private. Questo anche perché ha a che vedere con l'idea della politica economica del libero mercato di questo grande economista nordamericano chiamato Milton Friedman, che ha fatto sì che chiaramente tutto è misurato in moneta, in soldi.
Questo quindi vuol dire che la politica economica del Cile non è cambiata dai tempi della dittatura.
No, non è cambiata assolutamente. Questa è una delle ragioni del perché da ottobre sono cominciate queste grandi manifestazioni, prima a Santiago, poi in tutte le grandi città del Cile, con della gente che si è stufata. Cioè, voglio dire. Tu mandi uno studente, un tuo figlio o hai due ragazzi in età di studiare all'università, del ceto medio, tu genitore devi fare una scelta, o mandi uno o mandi l'altro. Perché chiaramente siccome l'università è pagata, quella che funziona, e poi la pubblica funziona malissimo, questo vuol dire che... Dico, di questo la gente si è assolutamente stufata. La cosa interessante di questo movimento, fino a che è arrivata il coronavirus, è che a queste grandi manifestazioni partecipavano gente di tutti i settori della società, cioè non era una roba di sinistra, una roba di centro, no, era tutta la gente, cioè, hanno fatto una manifestazione a Santiago che ha una delle più grandi di 1.200.000 persone. Ora, tiene conto che Cile è un paese di 17 milioni, pertanto 1.200.000 persone a Santiago che reclamano il cambio della Costituzione, perché chiaramente il problema sta anche noi abbiamo ancora la Costituzione del 1980 che è stata fatta dal dittatore Augusto Pinochet.
Quindi è purtroppo ragionevole ipotizzare che una volta superata, si spera, la fase acuta, della pandemia, potrebbe esplodere di nuovo con molta forza la protesta sociale, in Cile.
No, questo assolutamente, questo, secondo me, dico, io ho parlato con delle persone anche perché sto collaborando un po' soprattutto collaboravo con i medici di queste grandi manifestazioni che si facevano, che affrontavano i poliziotti, i feriti, abbiamo inviato anche del materiale medico, macchine, insomma, per poter salvare le vite ai ragazzi che magari venivano feriti e che non potevano andare come si chiama, a un ospedale perché venivano messi in prigione. No, questo, io guarda, te lo metto per iscritto, come si dice. No, secondo me, soprattutto anche con queste ultime misure che ha fatto il governo di Santiago de Cile, sicuramente esploderà ancora, è molto più forte di allora perché, come dire, quello che hanno fatto in confronto a come affrontare questa malattia ha voluto dire la separazione completa delle classi sociali. Hanno affittato un vecchio ospedale dove tu potevi andare solo pagando. Questo è non preoccupandosi veramente del problema principale che è la salute e il futuro dei suoi cittadini.
Allora, in Cile è stato, per carità democraticamente, ma comunque è stato eletto un presidente di estrema destra. In Brasile c'è un presidente che è difficile non definire neonazista e anche altri paesi non è che stiano molto bene. Dove sta andando l'America Latina? Sta tornando agli anni 70 del Novecento?
Oddio, secondo me la lettura deve essere un po' diversa, nel senso che io ti parlo del Cile, perché chiaramente io conosco anche le altre situazioni, però mi potrei commettere degli errori a dare delle opinioni, chiaramente non sono d'accordo con te sul presidente del Brasile. Allora, c'è una cosa che a me mi ha colpito molto. Parlando una volta con questi ragazzi al telefono o via Skype o con il telefonino, con uno di questi ragazzi che sono lì in questa prima linea, sono quelli, e la cosa che viene fuori è che i giovani di oggi in Cile non hanno paura. E questo, soprattutto, e questo fa la grossa differenza con noi. Nel caso mio, che io ho vissuto un anno dopo l'avvento della dittatura, l'ho conosciuta, come tutti noi avevamo una grande paura, sicuramente anche affrontando con le armi, qualche volta trovandoti in situazioni in cui o lui o io, in poche parole. Ora, questo ha fatto sì che noi di quella generazione, chiaramente siamo stati anche estremamente fortunati perché avevamo vissuto quella primavera di Salvador Allende 3 anni, ma di fronte alla brutalità dei militari, alla brutalità, chiaramente prima di affrontare certe cose ci pensavamo 2 volte. I giovani di oggi, che la maggior parte ha fra 18 e 26 anni, pertanto non hanno conosciuto la dittatura, non hanno conosciuto, conosciuto solo questa democrazia che c'è oggi in Cile, però che hanno vissuto i problemi dei giovani, che non possono andare all'università perché i genitori non hanno soldi, che si rendono conto che i loro diritti per tutti questi anni sono sempre stati calpestati, che non ci sono le pari opportunità, chiaramente per certi punti, certi posti di lavoro vengono scelti non quelli che hanno le capacità, ma che ha l'amico dell'amico dell'amico. Pertanto questi ragazzi, poi io ho visto anche in Facebook, anche nei giornali cileni, una fotografia di una ragazza che avrà avuto 20 anni, che era di fronte a un militare col casco del gruppo MOVIL, che si chiama dei carabinieri cileni, che lo affrontava direttamente, senza avere neanche il minimo di paura. Io, secondo me, questa generazione che chiaramente ha in mano il cambiamento della situazione cilena, questo è.
Abbiamo visto e apprezzato il video realizzato dagli Intigimani in quarantena e espressamente dedicato al popolo italiano in solidarietà con noi, nonostante sappiamo appunto da quello anche che hai appena detto tu, che non è che la situazione in Cile sia migliore di quella italiana, anzi. Quando avremo la possibilità di abbracciarli dal vivo?
Ora, sì. Noi, guarda, ti racconto, io da 10-12 anni sono, mettilo per cortesia, fra virgolette, il manager dell'Intigimani in Italia. E nel senso che, sai, io li conosco da 50 anni, siamo amici, ho vissuto con loro a Genzano quando erano esiliati a Roma e tutto. e loro mi hanno chiesto di organizzarle ogni anno, prima, poi o adesso ogni 2 anni, i concerti in Italia, perché chiaramente avevo era un lavoro che non avevo mai fatto, ma mi sono adoperato, e alla fine ti dico, cioè, riusciamo a fare delle cose interessanti quasi tutti gli anni o ogni 2 anni. Ora, questo video è stato fatto essenzialmente perché il gruppo Intigimani storico doveva venire quest'anno in Italia. Già c'era un tour completamente programmato e chiuso, come si dice tecnicamente, e soprattutto in Sardegna e ora una parte vicino a Torino. Cioè, diciamo che avevamo già in mano circa 10 concerti. È venuto il problema del virus e tutto avevamo dovuto cancellare il tutto, e loro dovevano andare anche in Germania, anche in Francia, approfittando che erano in Europa. Ora, quando è successo tutto questo, chiaramente ci siamo parlati e abbiamo pensato che era importante che come gruppo potesse fare un saluto al popolo italiano, che siamo sempre cileni, ma siamo sempre anche italiani. E questa è una roba che noi tutti lo sentiamo dal profondo del cuore, sinceramente. Questo non è propaganda politica, insomma, assolutamente. È una roba che tutti lo sentiamo, quelli che avevamo vissuto quel periodo. E ora l'idea, per questa cosa assurda di internet, tiene conto che quando hanno fatto questa cosa e l'hanno inviato in giro, il giorno dopo, metti 6 ore, tiene conto anche che c'è anche il fuso orario diverso, sono 5 ore, quando era mattina qua, del giorno anteriore che avevamo fatto questa cosa, e in internet c'erano già 200.000 persone che avevano visto questa cosa. A me molte persone mi hanno telefonato, uno ieri sono rimasto malissimo, nel senso che non sapevo cosa fare, perché mi ha telefonato e mentre lo suonasse mi ha messo a piangere. Questo sicuramente, perché chiaramente Intigimani rappresenta non solo la musica, che è la cosa principale, ma tutto un periodo storico italiano soprattutto. Ora, hanno già cominciato, secondo me noi dovrò farli venire già il prossimo anno, diciamo fra la metà di giugno e entro il 10 luglio. Già, ti dico, mi hanno cominciato dall'Emilia Romagna soprattutto, Sardegna ancora, Verona e altre città, chiedendomi la stessa domanda che tu mi hai fatto: quando le potremo vedere ancora? E ti dirò di più, l'Arci Nazionale, che hanno avuto, le ho inviato anche il registro, la registrazione, loro la faranno, io non so come si dice tecnicamente, ma lo trasmetteranno per tutte le Arci in tutta Italia il 25 aprile. Veramente il 25 aprile, perché è con. Chiaramente il giorno della liberazione, con tutto quello che noi sappiamo di quello che qualcuno si è permesso di dire sul giorno della liberazione in questo paese, sicuramente anche la risposta culturale, musicale a queste fandonie o questa gente che vorrebbe in forma atroce cercare di cambiare le storie. Ora, io questo te lo dico adesso, come si dice qui lo nego, quello dico qui lo nego, però ti dico, è già più o meno accertato che dovrebbero tornare fra giugno e luglio il prossimo.
Bene, questa è già una ottima notizia. E io direi che il modo migliore per concludere questa nostra chiacchierata è riascoltare Bella Ciao, eseguita dagli Intigimani.
Benissimo, bravo.
Grazie, e a prossime volte, perché credo che avremo altre cose di cui chiacchierare insieme ai nostri ascoltatori.
Grazie a te, Pietro, grazie, grazie a voi come radio, grazie.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore. Un partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di se io muoio, partigiano, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Se io muoio da partigiano, tu mi devi seppellir, e seppellire la sua montagna. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire la sua montagna.
A casa.
Io resto 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 a casa.
Chi resta a casa protegge la salute di tutti.
E radio dalla parte del torto, resta a casa con te.